Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in tribuna, puntata del giovedì. Ci avviciniamo alla partita di puntini puntini, quando? Allora, oggi arriverà finalmente la decisione definitiva di questo, di questa cosa grottesca. Lo sapremo, dovrebbe essere lunedì alle 20:45, dovrebbe, perché ormai qua la Lega aveva detto 12:30, anzi mi scuso, anche perché lunedì sera a Bar Sport abbiamo detto domenica, si gioca domenica ore 12:30, l'abbiamo dato per assodato, poi invece quella era, per la Lega era ufficiale, poi dopo c'erano tutte le autorità civili che gliel'hanno impedito e pare che si giocherà quindi lunedì sera 20:45, ma attendiamo perché a questo punto i colpi di scena, oggi c'è la decisione del TAR addirittura, ricorso al TAR, incredibile. No, incredibile perché comunque lo si sa da un pezzo che si gioca, tutto dipende dal derby di Roma, lo si sa da un pezzo che ci sarebbe stato il derby lì e anche la finale degli internazionali d'Italia. Non capisco dove sia la sorpresa, francamente, quindi è veramente, veramente incredibile. Poi dopo ci vanno dietro tutte le nostre partite, noi sfortunati che giochiamo, cioè sfortunati, vabbè sì, sfortunati che giochiamo contro il Como e quindi dobbiamo dipendere dalla contemporaneità per la Champions League. Poi vedremo, certo che a parte che c'è anche il tema del caro biglietti per la trasferta, poi abbiamo Angelo Manfredini, ce ne facciamo parlare, però comunque al di là di questo qualcuno magari avrebbe avuto piacere a pianificare una domenica di metà maggio a Como, no? Sul lago, era anche una bella trasferta teoricamente. Invece così non si capisce quando si giocherà, se si giocherà, non si può pianificare nulla ad oggi ed è giovedì, quindi figurati, poi vabbè, venerdì sera sarebbe collocazione ancora più infausta e infame, difficile anche per tutti i tifosi, ma ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, devo dire, ormai in Serie A, veramente di tutti i colori. Vabbè, parliamo un po' di calcio giocato o di mercato. Dagli USA confermano Parma, Udinese, Venezia su Atrok del MTK Budapest, ma attenzione alla MLS. Leggo, il giovane talento Zalan Atrok, esterno classe 2005 ungherese di proprietà dell'MTK Budapest. Se ne era già parlato in ottica Parma un paio di settimane fa, me l'ero perso evidentemente. Vabbè, insomma, sarà uno dei temi, il mercato è anche uno dei temi, il futuro, il tema caldo, alla fine è questo, perché ma insomma le polemiche arbitrali per fortuna un po' sfumano, come inevitabile che sia, ma di tutto ciò si parlerà questa sera a Calcio e Calcio. Ciao Beppe Milano.
Buonasera, buon pomeriggio, pardon, ero già in clima alla trasmissione. Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Beh, sfumare con Ampolini in studio la vedo dura, riuscire a sfumare sulla questione arbitrale, ma ti prometto che ci proveremo,
provaci, almeno dai.
Ci proveremo.
Sì, che dobbiamo ormai... Ci siamo un po' messi il cuore in pace, rigirà ancora il coltello nella piaga, fa male, fa male, sì, caro Beppe.
Assolutamente sì.
Cosa, no, se non altro stasera si saprà, cioè a questo punto io non mi stupisco più di niente, ma stasera si dovrà sapere quando si giocherà la prossima partita, scenario incredibile anche questo.
Guarda, la questione arbitrale rientrerà, perché rientra in una situazione del nostro calcio veramente folle, la querelle su quando giocare un derby, quando non giocare, credo che sia la dimostrazione di come davvero il mondo calcio si attaccava sempre la federazione, ma adesso anche la Lega credo che sia più che mai da verificare nella sua razionalità, perché
bravo.
Gli internazionali di calcio e gli internazionali di tennis si avvicinano da un anno all'altro.
Sì, infatti, è da un po' che è tutto noto, no?
Cioè. È da oltre un anno, perché esatto. Essendo l'ATP, la Federazione Mondiale del Tennis, una federazione seria, dove c'è una azione rigorosa, il calendario viene blindato anno all'altro, se non in casi eccezionali come Dubai, per dire, cioè questioni di guerra che con l'Italia non c'entrano nulla. Quindi quando è stato fatto il calendario della Serie A ben si sapeva che ci sarebbe stata la finale dell'Internazionale d'Italia, oltretutto sapendo anche che tu hai un giocatore della propria nazionale che potrebbe essere alla finale, quindi richiamando il triplo di spettatori al di là di quelli che andranno all'interno del Foro Italico. Ed è assurdo programmare un derby, al di là di quello che può valere dal punto di vista almeno non puoi programmare un derby nella stessa giornata,
oltretutto.
Con un campionato che, questo mi fa molto ridere, la Lega che dice ma attaccano le nostre regole della coincidenza delle partite, quando fino a due settimane fa non gliene fregava niente.
Esatto,
quindi
esatto.
C'è una enorme ipocrisia solamente per così far finta di niente e poter coprire il proprio errore, che è un errore a monte di aver fatto un calendario folle. Cioè, solo adesso se ne accorgono di questo questa sera, anche perché credo che probabilmente forse riuscirete nel telegiornale alle 19:30, ma speriamo alle 21 di avere la sentenza del TAR che chiuda la partita.
Beh, insomma, al di là di questo, dell'arrabbiatura, chiamiamola così, poi la sviscererete meglio, della partita ancora con la Roma, si guarda, i tifosi sono focalizzati sul futuro, anche perché ha parlato Cherubini l'altro ieri, insomma, qualcosina si è intuito o si può cercare di interpretare, ecco.
Stasera faremo un lavoro di interpretazione delle sue parole e cercheremo di capire che cosa può succedere in futuro, perché questo poi è il tema del giorno, anche se mai come in questa occasione credo che sia divertente anche giocare in studio, divertirsi a giocare la sfida tra Como e Parma, tra le due filosofie più differenti di questo campionato. Credo che sarà una partita molto divertente, vale solo per i lombardi, ma diventa secondo me davvero interessante capire come si potrebbe giocare questa partita. E in più giocheremo la partita del futuro, lo faremo con Luca Ampollini, con Fausto Pizzi, con Paolo Grossi, con Enrico Cavalco, ovviamente ci sarà anche la nostra squadra, Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, Luca Ampollini e Luca Ferrari, perché insomma qualche parola viene detta, qualche indiscrezione, si guarda poi alle voci di mercato che cominciano a essere più che malvolente, diciamo così, e insomma siamo tranquilli come significa, siamo salvi, ma c'è molto da dire, molto da divertirsi.
Assolutamente. Beppe, allora buon lavoro, buona trasmissione per stasera.
Grazie Alberto.
Ciao, grazie mille. Ciao Beppe. Allora, qualche messaggio. Stefano dice, dai, sbilanciati sui rinnovi di Bernabé e del Prato. Sì o no? Chiedi anche a Beppe. Ecco, io l'ho chiesto. Dopo adesso chiediamo a Stefano Brianti. Io direi più sì, cioè se devo scegliere, cioè vorrei tutte e due. Se vedo più fattibile il rinnovo di Del Prato, Bernabé lo vedo un po' più complesso. Dipende secondo me un po' che piani avrà a livello proprio tecnico-tattico il Parma l'anno prossimo. Bernabé li vorrà conoscere, provo a ragionare a voce alta. C'è da dire che adesso lui si sottopone a questo intervento chirurgico che forse rischia di togliergli un po' di mercato da sotto i piedi, quindi anche questo influisce forse più verso un rinnovo, che non lo so, poi non vuol dire niente in realtà perché la scadenza è tra un anno. Allora, questa la Fiorentina si porta dietro Del Prato. Ah, dice Sandro da Poviglio, vi do questa bomba. Ci dice, ha disdetto l'appartamento in città. Sì, dettaglio non da poco, ma l'abbiamo già detto, Sandro, sì, ci risulta, ma non è che questo confermi che se ne vada, Può, si vede che non si trova bene dove abitava, non lo so. Allora, nessuno ha detto che la partita è stata persa domenica per le sostituzioni scellerate di questa, di Valeri Del Prato. Beh, allora non hai visto, caro radioascoltatore, non hai visto Bar Sport, perché comunque questo lo si è detto. Poi adesso parlare che questa è... parlare di furto nella radiocronaca fatta domenica mi sembra esagerato, io sono imparziale. No, hai ragione, lì è volata qualche parola di troppo, nella tensione... al sottoscritto, te lo confermo e chiedo venia. Non so se ho detto proprio furto, ma potrebbe essere che scappate come parole, in effetti, ma gli episodi, come dici tu, alla fine sono stati un certo tipo, restano comunque per me delle grosse sviste, come il fallo di Pellegrino che non c'era, da cui è nato il calcio di rigore, il calcio di rigore che sì, ok, c'è, ma io continuo a non vederlo così solare. Soprattutto per me non è, ho visto Open VAR, per me il protocollo è stato sbagliato, perché Chiffi comunque l'ha visto in un certo modo e quindi non si capisce più veramente chi arbitra in Italia. E poi tanti fischi nella seconda parte della partita che pian piano secondo me hanno un po' indirizzato in un certo punto, in una certa direzione la partita. Altro messaggio, non so se abbiamo già, abbiamo già Stefano Briante, allora gli do il benvenuto. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, a freddo cosa ti ha lasciato la partita contro la Roma?
È una tremenda afonia, che ho chiamato afonia di Chiffi, e adesso non so se è quello o i mali di stagione, però insomma, oltre a quello ha lasciato un Parma molto combattivo e un Cuesta molto sul pezzo, perché dopo il primo tempo, che dove eravamo stati affrontati sull'uno contro uno dalla Roma nel classico gioco di Gasperini, a quel punto lì Cuesta ha mischiato le carte, non è andato più a zona, ma è andato con l'uno contro uno anche lui nel secondo tempo, però a differenza della Roma noi correvamo molto di più e quindi è venuto fuori un tempo veramente ben giocato.
Uno dei migliori forse del Parma quest'anno, non so se sei d'accordo.
Sì, è uno dei migliori perché veramente sono andati a viso aperto a giocarsi la partita senza paura e al di là di qualche, sì, è vero, contropiede della Roma, ma più che altro qualche palla da mischia creata dal direttore di gara, cioè con queste punizioni fischiate sulla tre quarti o su calci d'angoli fortunosi, diciamo che era più la Roma che andava in contropiede che non il Parma.
Eh sì, assolutamente, hai perfettamente ragione. Cioè, proprio è stato un blackout il loro. Poi così Hermoso ha sbagliato quel passaggio, lui l'ha sostituito. Non me lo aspettavo così tutto ad un tratto, praticamente.
Eh sì, perché appunto, cioè, dopo il primo tempo che il Parma aveva utilizzato la sua solita tecnica dei 10 dietro la linea della palla e, sì, e la difesa ferrea, no?
Ha capito che non era praticabile.
Non era praticabile perché il gioco di Gasperini con l'uno contro uno ti metteva in crisi negli spazi, sì, che si venivano a creare. Di conseguenza, quando tu avevi un giocatore che non faceva bene il suo compito difensivo, si andava a alterare, mentre invece così ha responsabilizzato soprattutto i centrocampisti, tanto è vero che i centrocampisti nella seconda frazione sono stati quelli che hanno giocato meglio, sì. I vari Strefetti, i vari Nicolussi Caviglia, i vari Ordoñez, sì, sì. E quindi insomma Keita stesso, secondo me hanno fatto veramente una partita molto di intelligenza e di quantità.
Nicolussi Caviglia veramente sta crescendo tantissimo in queste ultime settimane. L'abbiamo trovato a regista per l'anno prossimo? Direi di sì, ma non voglio condizionarti.
Sì, assolutissimamente. Nicolussi Caviglia fa parte dei miei pallini perché è ancora un giocatore, come ho detto più volte, che è ancorato alla vecchia scuola, vale a dire a testa alta, busto eretto, buon calcio, quindi lui non disdegna sia il lancio che il passaggio rasoterra e diciamo che è molto completo. Sta poco alla volta anche avendo una svolta a livello fisico, cioè sveltendo un po' il suo passo che era abbastanza, come dire, monocorde, monotono. Adesso ha anche un cambio di passo che comunque lo fa diventare uno dei centrocampisti di quell'età lì, forse tra i migliori che ci sono nel panorama.
Se prima un radioascoltatore chiedeva si sa qualcosa dei rinnovi del Prato e Bernabé, al di là che ho già risposto, ma di quello che si sa e che soprattutto non si sa, che c'è da aspettare,
sì.
Secondo te, se tu dovessi scegliere un solo rinnovo, quale giocheresti di questi due?
Ma io del Prato, perché del Prato trovo che sia l'anima di questo Parma ormai già da diversi anni. È ancora giovane, però è un capitano fin da quando è arrivato e secondo me perdere del Prato veramente vai a perdere un po' quello che è appunto la passione e l'anima crociata, secondo me, dal mio punto di vista. Poi è vero che anche Bernabé è veramente un bellissimo giocatore perché adesso noi comunque abbiamo la memoria corta e lui è un giocatore che difatti è un giocatore un po' parafrasando Nanni Moretti, no? Cioè lo noti di più quando manca,
sì,
che quando va in campo, no? E quindi
Anche Bernabé è un grande giocatore, però tra i due sicuramente la perdita maggiore sarebbe del Prato, sicuramente.
Veramente, allora, secondo me ci sono veramente pochi insostituibili in questo Parma. Uno è Pellegrino. Cioè adesso, sì, adesso c'è il Fejo, ok, ma ti sto parlando di tutto l'arco del campionato, adesso ha un cambio. Sì. E del Prato, effettivamente, quando non c'è stato, che fosse il braccetto di destra, che fosse. Si è visto anche con la Roma quando è sceso, non che avesse giocato una delle sue migliori partite.
Sì, allora, qua si ritorna un po' al discorso di Nicolussi Caviglia. Del Prato è un altro di quei giocatori che si è formato, secondo me, nella vecchia scuola del vivaio fiorentissimo dell'Atalanta, che fu di Mino Favini, e quindi è un ragazzo che, come dire, l'anno scorso lo ha fatto, anche può giocare anche in porta, cioè sono di quei classici giocatori che sanno giocare a calcio, e quindi per loro tendenzialmente non è un grosso problema giocare esterno, interno di centrocampo, difensore centrale, e tra l'altro forse è uno di quelli che ha più l'istinto killer quando è in area di rigore avversaria del Parma. Quindi è un giocatore veramente completo. Perché? Perché è un giocatore come Nicolussi Caviglia che hanno ancora una formazione calcistica di quello che è stato il gloriosissimo calcio italiano sino a qualche anno fa.
Intanto ci ha raggiunto anche Walter Perotti. Ciao Walter.
Oppala. Ciao Stefano.
Ciao Walter.
Un piacere ascoltare le tue statistiche.
Grazie.
Stavo parlando calcio e calcio di stasera, puntata incandescente, ha detto Beppe Milano, sei pronto?
Parlerà ancora di arbitro.
Credo di sì. Tira fuori tutti gli episodi perché...
Comunque ti rivolgo a diretta live, quando ci siete voi,
presto
tu e Remo siete la coppia vincente.
Non sappiamo neanche quando si gioca la prossima, ragazzi. Siamo anche, no, perché questo, la gente non sa che è anche un paletto per la nostra organizzazione
domenica
del lavoro.
Domenica mezzogiorno, domenica
esatto,
sera,
tutti i turni lavorativi, cioè, vabbè, incredibile.
È come dire il pranzo o cena sorpresa.
Sì,
no?
Sì, esatto, più o meno.
Perché
più meno.
Non so quando andare a correre.
Sì, tu fai devi fare anche il passatore, quanti chilometri
sono? Sì, ma
sono?
Se domenica 24 ho sentito che si gioca alle 20:45, riesco.
Va bene, quindi chiedi tu quando va. No, si giocherà secondo
in
me
base alle mie esigenze,
si giocherà lunedì sera, secondo me, quindi a te va bene.
Ah, va benissimo.
Penso lunedì sera.
Facciamo a Basport, diretta live insieme.
Tu quando parti per il passatore, quanti chilometri sono? 100 chilometri?
100 chilometri.
Ah, così. Lui, Stefano Perotti, sì. 100
vado
chilometri.
Vado a vedere i lavori
facili
allo stadio a Firenze e poi torno.
Incredibile.
Mi sa che l'anno prossimo se la rifai sono ancora lì.
Sì. Se vuoi ti seguo con il sole.
Sì. Stefano, che partita sarà col Como al di là di quando sarà?
È una partita che, allora, il Como, devo dire la verità, al di là del fatto che ha guantato la zona UEFA, la zona Europa domenica col Verona, non è in un periodo particolarmente, come dire, di forma. Tra l'altro è stato messo abbastanza in difficoltà dal Verona anche nel primo tempo della partita, quindi diciamo che loro sono una grandissima squadra, un bravissimo allenatore, però non sono diciamo nella loro forma migliore come invece era la Roma quando si è presentata al Tardini. Noi siamo bravi, ma come dire, siamo un po' in una tournée finale, ecco, e quindi viene un po' vissuto così, insomma, con il massimo impegno, però non con forse quella concentrazione cattiveria che servirebbero magari per ottenere dei punti fondamentali, ecco, quindi c'è un po' quella cosa lì, c'è da sperare che alcuni giocatori del Parma vogliono ancora farsi vedere, farsi notare per un eventuale rinnovo oppure per anche nuovi lidi, però insomma che abbiano questa dentro di loro questa voglia di farsi vedere, questa voglia di far bene.
Lorenzo ti fa una considerazione e poi ti fa una domanda. Lui dice: il fatto che si debba aspettare la salvezza già ottenuta alla fine del campionato per parlare con questa fa supporre un avvicendamento in panchina, in base alle parole di Cherubini, dice Lorenzo. Stefano Brianti, quale profilo di allenatore vedrebbe bene se dovesse partire questa? Cioè, se dovesse partire questa, tu che tipo di allenatore vorresti vedere sulla panchina del Parma?
Allora, è abbastanza difficile perché io rimango sbalordito dal fatto che non si riesca a fare almeno un progetto di 2 o 3 anni. Cioè, questo, voglio dire, la colpa è di tutti e di nessuno, cioè nel senso che rispetto a questa bisogna vedere se lui effettivamente vuole rimanere nel calcio del 2026. Così vale per i rinnovi dei contratti di Del Prato e Bernabé, cioè si sa quando le cose vengono fatte nero su bianco, se no prima non è come qualche anno fa dove uno poteva avere l'intuizione, la soffiata, adesso veramente si gioca così, e questo appunto è penalizzante perché io vorrei ancora questa sulla panchina del Parma, ma non perché secondo me questa è l'allenatore, come dire, mondiale, perfetto, però comunque dai un briciolo di progetto, di continuità. In questo senso qua io vedrei, ormai è sulla bocca di tutti, ed effettivamente vedendo giocare anche la squadra, direi che Aquilani del Catanzaro è quello più appetibile, ecco, come tipo di progetto, come tipo di allenatore. Però io appunto ho il pallino un po' per un minimo di progettazione, perché veramente, cioè, è difficile fare calcio, sì, di 6 mesi in 6 mesi, cioè, sì, dopo, sì, diventa veramente una roba, vabbè che si è velocizzato tutto in questa società, però insomma un minimo, ecco, bisognerebbe tenerlo, ecco.
Allora, intanto Luca, che ci saluta me e Walter.
Ciao Luca. Luca Umiltà.
Mi chiede se stiamo guardando il giro o il tennis. Niente, perché la TV
la TV l'abbiamo spenta. Non so niente.
Mi metti su Rai 2, Walter, che guardiamo. Guardo il giro, Luca, se permetti. Che oggi c'è tappa di Napoli, così ci vediamo anche delle belle immagini di Napoli dall'alto.
Sì.
Dovrebbe essere abbastanza facile il finale. Stefano Brianti, prima di salutarti, sei nell'organizzazione, insomma, comunque nella promozione di una bella festa il 24 maggio. Un quartiere, la sua squadra, la sua festa. Di cosa si tratta? Nel San Leonardo, ovviamente.
Dunque, praticamente è la festa di questa squadra qua, che poi è praticamente rappresentativa di un quartiere stesso, che è appunto il San Leonardo. Squadra storica, perché festeggia gli 80 anni e quindi la società più anziana di Parma, dopo il Parma Calcio, di quelle dilettantistiche, compie 80 anni, gli stessi colori della Sampdoria, nata nello stesso anno e con un connubio, perché comunque i cappellani, diciamo, un prete di San Leonardo ha conosciuto il cappellano della Sampdoria che gli aveva regalato le magliette blu cerchiate, le stupende magliette blu cerchiate, e dopodiché è nata questa storia dove al giorno d'oggi ci sono una società composta da persone super volonterose, super preparate, il presidente Antonio Leopardo e tutto lo staff, fanno questa festa, perché io faccio ben poco, e dove ci saranno street food, un concerto dei figli dei fuori, dove ci saranno la premiazione di tutti i gloriosi calciatori che hanno vestito la maglia della San Leo, insomma quelli più significativi, una sorta di Hall of Fame blu cerchiata, e comunque devo dire che è proprio è una società che lavora tantissimo sul territorio e porta in alto i nomi di San Leonardo, che spesso è un po' bistrattato come quartiere, ma vi posso assicurare che io ci abito e sto benissimo. E
infatti tu speri che giocano lunedì.
Sì, bravo, bravo, bravo.
Spero 24 se Parma Sassuolo, giusto?
Sarà la sera. O alle 3.
Credo che sarà la sera, perché c'è per il caldo, di solito l'ultima l'anno scorso le hanno giocate tutte la sera, se vi ricordate, la partita di Bergamo.
Vedremo,
ci piacerebbe saperlo già, ma come vedi qui non si sa dove
Lasciamo stare, cioè, mi sembrano proprio quelle organizzazioni quando dice ci vediamo lì, sì. Sì, ma quando e dove però.
Proprio così. Stefano Brianti, grazie per essere stato con noi.
Ciao,
grazie.
Stefano, a presto.
Ciao, ciao Walter, ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, qualche messaggio, Gianluca, messaggio importante, senti qui Walter, ho chiesto ieri al meet and greet a Keita se lo vedremo ai mondiali e lui ha detto di aspettare venerdì che arrivano le convocazioni o pre-convocazioni del Belgio, ma il suo annuire, un grande e soddisfatto sorriso, sono stati eloquenti. Per quanto riguarda di questa, sarebbe già stato deciso dal mese scorso dalla società con cui rapporti ha, addirittura lui dice che è già stato deciso, dice che non ci si annoia mai con questo Parma. Non lo so Gianluca, non lo so, tu ne sai più di noi.
Beh, intanto,
tu ne sappia più di noi, vedremo.
Beh, intanto, io adesso scappo, poi vado a preparare
tu calcio,
devi calcio,
lavorare
e poi mi vado a preparare perché domani sera c'è la Chatti La Run,
pure quella
parco locale,
sì, bravo,
8 chilometri,
sì, 8 chilometri per te sono una passeggiata. Ah, ti fai gli 8 km come riscaldamento per i 100 del giorno dopo?
Sì.
Beh, mi sembra giusto. Vabbè. È così lui.
Intanto Sinner sta vincendo e poi Giro d'Italia manca 130
km. 131
quindi.
Km, non c'è molto da dire.
Allora, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao Walter, grazie mille Walter Perotti. Sinner infatti sta asfaltando Rublev, ci scrive Davidone, che ci ha mandato una valanga di messaggi. Dice, ma col Sassuolo per l'ultima di campionato sarà prevista qualche festa dei tifosi? Sarebbe bello se si giocasse tutti quanti alla domenica pomeriggio, come si faceva un tempo, ma ti ho detto che è difficile, come si giocherà alla sera. Cosa c'è di vero sull'interesse del Parma per Mikkel Brancis, terzino dell'Hamburgo, e Angori? Non lo so su cosa ci sia di vero, adesso impazzano tante voci in questo periodo. In effetti Aquilani è il profilo che si è distinto di più in Serie B, non mi dispiacerebbe. Sì, sì, Lorenzo, hai ragione. Per carità, ne abbiamo uno che si è distinto anche in Serie A, secondo me ce l'abbiamo già, è un contratto, vedremo. Il nome è quello che sta dicendo da giorni Remo Gandolfi, se non sbaglio uno spagnolo, Sandro da Poviglio. Ah, adesso glielo chiediamo, io non l'ho sentito questo. Avete idea di quando si giocherà Parma-Sassuolo? No, anche se io pronostico una sera, ma Parma-Sassuolo, attenzione perché sono squadre che non hanno obiettivi, quindi l'ultima potrebbe anche essere anticipata rispetto alle altre, magari messa il sabato sera o addirittura il venerdì. Complimenti a Brianti e alla San Leo, ce ne vorrebbero di persone di iniziative così, dice Bonaz. Tutti l'accetti la RAN domani, a me non è ancora passato il furto di domenica, dice Federico. Poi c'era un altro messaggio. Allora, Daniele dice, la società ha detto una frase sul prolungamento del rapporto con questa e tutti ci chiediamo, ma cosa avrà voluto dire? Da lì congettura non finire, non capisco la ritrosia di tutte le società di calcio di comunicare costantemente con i media, al di là del caso del momento, farebbero un favore a voi giornalisti e di conseguenza ai tifosi. Ma sì, ormai guarda, Daniele, ci siamo rassegnati, nel senso che non è più come un tempo, funziona così C'è un po' di così, oggi il calcio, tutto lo sport professionistico è un po' così, peccato, non è più come una volta, d'altronde i tempi cambiano un po' in tutto. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo diversi ospiti ancora fra poco.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Voglio più!
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 Ma più cosa?
Più risparmio!
Ma vai da Conad!
Via.
Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
Questa è convenienza!
Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Abbiamo subito Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, ben ritrovato, ciao a tutti.
Allora, visto che non volevamo troppo tornarci su per non rigirare il coltello nella piaga, ma l'ha scritto qualcuno qui che ancora non gli è passata la rabbia per domenica, credo che sia stato il tuo lavoro più, un po' più, come posso dire, con le dichiarazioni sopra le righe, immagino, tu che raccogli i pareri della gente fuori dalla curva per la Gazzetta di Parma. Domenica, com'è andata?
Sì, beh, non ho, quest'anno almeno non ho mai visto la tifoseria così arrabbiata. È stato un po', è brutto da dire, però un po' un furto quello che abbiamo visto nel finale di partita. E tutti i tifosi erano inferociti, con un Parma ormai tranquillo in classifica, per carità, stagione ormai finita per noi, però insomma ci toglievamo una bella soddisfazione.
Peccato, a battere una big in casa, sì. È vero. Cioè, guarda, c'è da dire una cosa, per fortuna che non incideva sulla classifica questa partita, perché altrimenti sarebbe stato veramente da incatenarsi ai cancelli, non so come dire.
Sì, infatti c'è da dire questo. Forse difficilmente abbiamo visto un Parma così aggressivo in casa. Infatti spesso i tifosi si sono lamentati che in casa il Parma calava un po' troppo in certe partite. Invece, secondo me, una delle migliori prestazioni casalinghe, non so se è stata proprio la tranquillità in classifica, ormai la stagione è finita, come dici tu, meno male che siamo salvi e tranquilli, e speriamo di arrivare il più in alto possibile anche in queste ultime due partite, dai.
Viene da dire quasi peccato che sia finita la stagione, nel senso che adesso cominciamo a divertirci, è tutto finito.
Sì, un po' troppo tardi, speriamo l'anno prossimo, intanto devi salvarci, certo, ma anche insomma di divertirci un po' di più.
Allora, si parla tanto ovviamente del futuro di questa, resterà, non resterà, tu cosa ti auguri proprio a livello personale, da tifoso prima ancora che da addetto ai lavori?
Io da tifoso mi auguro che questa resti e che dimostri di avere anche un altro tipo di mentalità, che non significa per forza una mentalità offensiva, esagerata o non equilibrata, però che dimostri ancora una volta di saper gestire il gruppo. Però ecco, io sia da parte mia che di tutti noi tifosi mi aspetto anche comunque un po' di lucidità mentale, perché bisogna vedere anche che squadra viene messa in mano al mister il prossimo anno, però prima ancora del mercato io penso che avremmo piacere tutti noi tifosi del Parma di vedere un allenatore che comunque si è mostrato intelligente, con qualche difetto, deve ancora crescere, però se questa è la base di partenza, secondo me può solo che migliorare in positivo, insomma una bella salvezza, dai.
Contro il Como che partita ti aspetti?
Difficile, molto difficile andare contro il Como, dipende un po' anche dal Como. Se il Como ci sottovaluta, magari noi facciamo un'altra bella prestazione in trasferta e sorprendiamo, secondo me facciamo almeno un gol. Poi bisogna vedere se il Como in quelle giornate in cui è ingiocabile, e lì ce n'è per poche, onestamente. Sicuramente avranno più fame, sulla carta dovrebbero avere più fame di noi, sono lì che lottano per la Champions, però magari con la tranquillità che abbiamo visto anche con la Roma riusciamo a metterli in difficoltà. Cioè, siamo una squadra che come caratteristiche può un po' mettere in difficoltà il Como, certo, ripeto, non siamo favoriti evidentemente.
Infatti sarebbe bello se Pellegrino chiudesse bene anche a livello realizzativo queste due partite, magari andando in doppia cifra, gli mancano due gol perché ha avuto questa preconvocazione dall'Argentina, che insomma è tanta roba. Le chance poi che vada al mondiale sono molto poche, ma non sono zero, attenzione.
Beh, sarebbe una soddisfazione, hai fatto bene a citare questa cosa Alberto, perché sarebbe per me una soddisfazione per tutta la società, per tutti i tifosi. Pellegrino è un ragazzo che ha mostrato grosse qualità e soprattutto che in campo ci mette sempre l'anima, anche nelle partite più difficili. Io non voglio scadere nella retorica, però ha un'aggressività che secondo me potrebbe anche far comodo, ovviamente come ultimo slot in attacco per l'Argentina, poi magari come dici tu ovviamente.
È un centravanti che non ha caratteristiche così comuni al giorno d'oggi, cioè sono un po' istinti quelli come lui.
Esatto, può anche essere quel jolly che ti giochi della panchina, perché comunque ha delle caratteristiche tutte sue particolari ed è insieme un po' a tutti gli altri nostri big un'incognita per quest'estate, cioè più che altro, più non per lui e l'Argentina, più per noi del Parma, chi vendiamo, chi non vendiamo. I tifosi già iniziavano a domandarselo, chi va via, chi non, chissà.
Se tu dovessi dovessi dichiarare incedibili due o tre giocatori, cioè premesso che io, certo, poi dopo Luca Romenghi si arrabbia, non mi ricordo chi lunedì, ma tu continui a dire ovviamente bisognerà cedere un paio di giocatori, io continuo a essere di quest'idea che il Parma un paio di cessioni le farà. Chi è che tu diresti, se tu fossi il presidente, diresti no, questi assolutamente vanno tenuti?
Allora, domanda molto difficile. Sono d'accordo con te che un paio non è che vanno venduti, più che vanno o non vanno, io sono certo che per come lavora la società e come ha mostrato in questi anni, un paio saranno venduti. Su alcuni si sono un po' svalutati perché Bernabé ha fatto alcuni gol bellissimi, è stato importante, però tra infortuni, un po' di discontinuità, un po' il valore di Bernabé quest'anno si è perso. Spero comunque che se arrivino offerte da Bernabé arrivino offerte importanti, questo è poco ma sicuro.
Sì.
Io tra i nostri big chi è incedibile? Guarda, tutti, quasi nessuno, ma se proprio c'è un giocatore che trovo difficile poi pescare il ragazzo che posso sostituire è proprio Pellegrino, ma citarlo, ne abbiamo appena parlato. Keita è un altro insostituibile, però secondo me arriveranno offerte così importanti che sarà difficile dire di no, però è chiaro che è un altro che Keita.
Pellegrino un altro anno qui io lo vedrei bene, lo diceva anche di sera
Pincolini. Sì, sempre del ragazzo che nostro, secondo me può fare ancora meglio.
Sì, esatto, assolutamente. Grazie Pietro Ferrari, a presto.
Sempre un piacere Alberto, grazie mille, buon lavoro.
Allora, ci scrive Bonaz, adesso scusa perché spento per sbaglio il tablet, subito riacceso. Allora dice: dalla direzione arbitrale contro il Como si capirà se veramente domenica scorsa c'è stata malafede. Allora credo di intuire che tu dici se ostacoleranno il Como affinché vada la Roma in Champions. Penso che sia questo, no? Il tuo ragionamento. Non lo so, io poi è tornato a fomentarmi Pietro Ferrari, così io non gli avevo detto nulla, io ho provato a placarmi pian piano in questi giorni, da domenica ero veramente arrabbiatissimo allo stadio, se ci avete seguito ve ne sarete resi conti, ero veramente arrabbiatissimo, poi ribadisco come ho già detto all'inizio trasmissione, alla fine degli episodi, ma sì, il maglio di Mancini probabilmente non la tocca bene neanche con la mano, probabilmente non sarebbe stato punibile. Il rigore è più stato ingenuità di Bricchi, anche se secondo me Rensch all'inizio e poi non doveva il VAR condizionare così la decisione di Chiffi. C'è il fallo di Pellegrino, che per me è quello. Ecco, quello mi sembra un po', perché qualcuno ha già citato Michelotti che diceva: quando un arbitro vuol condizionare una partita, fischia i falli lontano dall'area, perché quelli nell'area li vedono tutti, gli altri invece, ecco, alla fine l'ha condizionata con un fischio lontano dall'area la partita. Che fosse anche in buona fede, per carità, però l'ha condizionata, perché da quella punizione poi la Roma ha fatto ripartire, l'azione è ripartita, ha fatto un paio di cambi di fronte e poi niente, è maturato il calcio di rigore per il fallo di Berici su Rensch. Ecco, lì veramente, non so, fermi così un attaccante? Cioè, fischi quel fallo? Sei così sicuro che fosse fallo che non lo era? Ma piuttosto fai giocare, poi dopo se il Parma segna lo si andrà a rivedere, lo guarderai 50 volte al monitor e toglierai il gol. Se non segna ripartirà l'azione per la Roma. Non lo so, io questo veramente non capisco. Poi vabbè, il fuorigioco di Troilo, sì, purtroppo c'era sulla traiettoria di Pellegrino, fa quel movimento di Troilo. Io resto convinto che per me Svilla tanto la palla non l'avrebbe presa mai, però effettivamente Troilo fa il movimento sulla traiettoria, allora a parte invertite mi sarei arrabbiato, ma anche se non mi avessero dato il rigore a parte invertite mi sarei arrabbiato, quindi io capisco anche i romanisti, non ce l'ho con loro, ci mancherebbe, però anche loro si arrabbierebbero per quel fallo lì, insomma siamo sempre lì, boh. Vediamo, se non altro si è fatta interessante la corsa Champions. Abbiamo Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Club. Ciao Angelo.
Ciao Alberto, ciao, saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, anche tu in trepidante attesa o sconfortata attesa, diremmo, per la data della partita con il Como. Io una cosa così non la ricordo a memoria. Dimmi se tu, che hai più primavera di me, hai vissuto già un'attesa del genere che a 3 giorni prima non si sapeva quando si sarebbe giocato.
No, una cosa così mai successa e spero, mi auguro che non succeda mai più, perché veramente è una roba indegna.
Voi come vi state muovendo voi per l'organizzazione?
Niente, in nessun modo, perché siamo fermi e quando ci daranno il via, che non so, oggi è giovedì, io spero che poi dopo vedremo se il problema sarà poi andare a recuperare i pullman, perché sai, le ditte così non è che se non devi aspettare noi per dare il pullman, i capitali di viaggio lo danno via, ma tutto l'insieme dai, cioè questo qua è anche un segnale di poco rispetto, mancanza di rispetto a noi tifosi, perché ti dico che non è possibile arrivare a questo punto, perché si sa da un anno che c'è il tennis a Roma in questa data.
Esatto.
Si sapeva da un anno che il derby si giocava questa partita, questa data qua, e quindi no, veramente, guarda, è una roba indegna. Davvero.
Poi, ho letto anche che il costo, tra l'altro, è pure alto del settore ospiti Como, sbaglio?
Il costo 40 euro,
insomma.
Così era l'inizio. Poi dopo sembra che stiano rivedendo tutto, non lo so, però, però sì, 40 euro.
40 euro, tu che frequenti tutti gli stadi d'Italia, mi sembra, se non è un record, poco ci manca.
Sì. Sì, a parte diciamo le grandi stadi, che poi neanche. Perché tanto per dirti, siamo andati con l'Inter,
sì,
15 giorni fa a 35 euro. Non è poco neanche lì.
No, non è poco neanche lì, esatto.
No,
non è poco
però neanche lì. 35
però,
euro.
Almeno sei a San Siro, non sei in una cosa di tubi innocenti, ecco.
Ecco, esatto, sto qua passamentamente sembra un pollaio.
Sì, infatti poi dai, hanno in progetto anche loro di rifarlo, gli auguriamo di riuscirci, per carità, però...
Ho capito. Però sì, rifare lo stadio usando i soldi degli ospiti, no.
Infatti, anche no. Angelo, che bilancio fai di questa stagione a livello proprio sportivo?
Guarda, io faccio un bilancio molto, ma molto positivo, veramente, perché a inizio campionato non me l'aspettavo un risultato così, questo traguardo raggiunto, 4 partite alla fine, veramente non me lo aspettavo, perché la squadra giovane, l'allenatore giovane, non ha mai allenato nel nostro campionato praticamente da nessuna parte, si può dire, non ha mai allenato come primo allenatore, e quindi mi aspettavo un campionato molto più difficoltoso. Invece devo dire che il mister è stato bravo, e con questo mi auguro di rivederlo ancora l'anno prossimo sulla nostra panchina. E, è stato bravo a tenere il gruppo, secondo me, poi magari vedere così il gruppo è molto unito, molto, perché sia nel bene che nel male sono tutti sempre insieme, tutti uniti, sempre, e quindi vuol dire che nello spogliatoio il mister ha lavorato bene, e quando un mister lavora bene nella testa del gruppo ottiene sempre risultati importanti. Sempre.
E i tifosi cosa ne pensano? Ci sono tante feste di Parma Club in questo periodo, tra l'altro tanti giocatori partecipi della società, mi sembra anche questo, che abbiano proprio, si siano organizzati proprio per mandare sempre almeno un paio di giocatori della maschile, spesso anche della femminile. Devo dire che si vede, credo, di poter dire, il lavoro di Federico Cherubini in questo.
Sì, anche questo è cambiato, diciamo che da un anno e mezzo oggi è cambiata il rapporto società tifoseria, stiamo perché tutti stiamo cercando di ricucire quello strappo che si era creato all'inizio, che proprio era cioè noi messi in un angolo e la società dall'altra parte, e invece con l'arrivo di Cherubini mi sento di dire che ha messo tanta voglia per ricompattare il tutto. E lo stanno facendo con ottimi risultati. Abbiamo, sì, come dicevi, tante feste, c'è la presenza sia della squadra maschile che della squadra femminile, dirigenti, insomma, questo qua è importante, anche quell'iniziativa che da qualche settimana si tiene a mercoledì allo store.
Sì, assolutamente.
Bello anche quello, perché insomma dai la possibilità ai tifosi di incontrarli, di avere un contatto diretto con i giocatori. Cosa che prima le vedevi dagli spalti, poi finite lì. E questa è tutta una cosa che aiuta a stare vicino alla squadra, vicino alla società, e portare anche nuovi tifosi, insomma.
Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento di Parma Clubs, grazie per essere stato con noi, Angelo. A presto e in bocca al lupo per l'organizzazione di questa tribolata trasferta.
Grazie, crepi il lupo, e complimenti per la vostra trasmissione.
Grazie, Angelo. Qualche messaggio. Cagno scrive: incedibili Pellegrino del Prato, per il secondo però sono molto preoccupato. E poi, dai, è evidente che domenica si è iniziata la Malagò League, dice Andrea 68. Tanto per informazione ai nostri amici di Palla in Tribuna, Sinner si è spalmato la famosa crema Rublev per 6-2-6-4, grazie Davidone, viva bene Sinner. Dopo parliamo anche di Giro d'Italia, Luca, quindi stai sintonizzato. Io dopo Parma-Roma non ho più simpatia per i colori giallo-rossi, anzi, dice Lorenzo. Come mai il prodotto Roberto, no, quindi è un po' sgrammaticato Roberto il tuo messaggio, non l'ho capito, deve stare il T9. Ah, Diego, ecco, questo è divertente, 40 euro, e meno male che il presidente del Como aveva detto che il suo obiettivo era far entrare la gente gratuitamente, mo va a... puntini puntini, una parola parmigiana che vi lascio immaginare. Allora, non solo quel fallo contro Pellegrino alla fine, ma una sequenza anche prima di falli a favore nostro, sempre su Pellegrino, che come di al solito non viene tutelato, dati alla Roma, comunque forza Parma sempre da Gianni. Hai ragione Gianni, è proprio questo, ti ripeto, gli episodi, ok, ma queste cose qui... Gianluca, questo messaggio te l'ho già letto, quello di Mandela, che tu dici che andrà ai mondiali, speriamo, sarebbe tanta roba, assolutamente. E poi Ermanno da Corcagnano, il prossimo presidente della Lega Calcio, che però non cambia, cambia quello della FIGC, però lo leggo comunque, solo una cosa dovrebbe chiedersi e cercare di risolvere, capire perché tutte le tifoserie d'Italia, anche le più nemiche tra di loro, sono unite solo dal fischiare l'inno che li rappresenta, che suonano ogni partita. Lì ci sono buona parte delle risposte del perché il calcio italiano fa schifo. Messaggio che è molto eloquente, Ermanno, e hai ragione, viene sempre fischiato perché viene visto in quell'inno un po' l'emblema del circolo stretto che possiede questo gioco, che però invece dovrebbe essere un po' più patrimonio di tutti. Progetto stadio Roberto, vedremo cosa succederà. Adesso sembra che qualcosa ci sia, insomma, da dire, ma dobbiamo un attimo capire per non dire inesattezze. Sto attendendo con trepidazione chi schiera. Non sarà lui comunque. Io spero che, cioè, dopo questi precedenti assurdi con lui, che sono incredibili, no? Il Modena, il fuorigioco che non c'era, il rigore non dato col Como sulla linea all'andata, per il fallo su Keita, che evitassero almeno di designarcelo, dai, così almeno non diamo adito anche a cattivi pensieri. Andiamo in pubblicità e poi parliamo di ciclismo, concedetecelo, dai, oggi, a tra poco.
Palla in tribuna.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo insieme, subito benvenuto ad Alessandro Freschi. Ciao Alessandro.
Ciao Alberto, allora, buongiorno a tutti. Ciao.
Detto che adesso parliamo, ci ritagliamo 6-7 minuti di ciclismo. Sto guardando io in muto le immagini del Giro d'Italia, bellissime lì della costiera campana. Non so esattamente, sono passati da Battipaglia.
Un sì, oggi arrivano... centinaio di chilometri.
Esatto, ancora. 114 sì. All'arrivo. Insomma, sì, che giro stai vedendo finora?
Beh, un giro freddo. Ieri veramente è stata una tappa drammatica, perché non oso immaginare cosa abbiano patito in bicicletta quei ragazzi, in giro, che adesso diciamo che ha poco da dire. Abbiamo visto di fatto uno scatto finora, che è stato quello di Vingegaard, chiuso da Pellizzari. Vediamo domani, perché domani il blockhouse da Rocca Morice sicuramente darà un primo verdetto, sicuramente. Poi quest'anno le salite devo dire che le hanno messe anche bene, dicono che il giro sia forse meno duro altimetricamente, però ragazzi, sì, le salite sono tutte al punto giusto, quindi sì, qua non è che si bleffa più. Da domani in poi, insomma, c'è una 4 giorni molto molto dura, poi dopo si va sulle Dolomiti, sulle Alpi, e vedremo cosa succederà. Però non è così scontato che Vingegaard, comunque, che ha anche una bella squadra, un bravo Piganzoli l'altro giorno, sia così rullo compressore come potrebbe invece essere lo sloveno da altre parti, diciamo. Questo
dici che domani sarà la classica tappa, per usare la solita frase, in cui non si vedrà chi vincerà il giro, ma si capirà chi non lo potrà vincere.
Beh, domani sì, perché la salita è talmente dura che non può non fare danni la salita di domani, ma neanche a non volerlo, cioè non la vedo possibile, perché non è una salita come il Gran Sasso, che sono più di 30 km vento contro eccetera. Qui è una salita che ha gli ultimi 9 chilometri che sono a delle punte al 14, quasi una media tra il 9 e il 10, insomma, lo conosciamo, il blockhouse sappiamo qual è, il versante è differente, quello di Rocca Morice, però cambia poco, diciamo, la salita è molto dura, quindi non credo che domani non accada niente.
Bello, bello, ci aspettiamo qualcosa di bello. Sì. Vabbè, speranze italiane in Giulio Pellizzari.
Beh, direi di sì, perché insomma, a parte che ho visto un bravissimo Piganzoli, già aveva fatto un bel giro l'anno scorso, certo quest'anno in appoggio, e anche Pellizzari ha quella Leotti che comunque abbiamo conosciuto all'Avenir tanti anni fa, eccetera, quindi insomma l'Italia c'è, Pellizzari vediamo, ha fatto 2 sesti l'anno scorso, perché anche la Vuelta si è giocato la maglia bianca fino all'ultimo giorno, comunque cioè, ha fatto una bella Vuelta, ha fatto un bellissimo giro anche, credo che quest'anno possa essere vero capitano, perché l'anno scorso comunque correva in appoggio di Roglic, quest'anno con Hindley si divideranno un pochino i gradi, però insomma Pellizzari viene da un Tour of the Alps dominato, quindi credo che abbia le sue possibilità. Ci crediamo, vediamo, non so se ci sia ancora da fare forse una step per poter vincere rispetto a Vingegaard, anche a cronometro ragazzi, Vingegaard ha dato prova al Tour di essere fortissimo, quindi vedremo, e anche in salita comunque quest'anno è andato forte.
Intanto dietro al gruppo si muove il solito Tarozzi, un altro della Bardiani che occhio mi sembra Marcellusi, e un Polti che però non è Thomas Pesenti, che dai, finora non l'abbiamo visto, ma ha risparmiato le energie.
No, ma Thomas, guarda, io ti dico, per dire, una tappa come quella di Chiavari, se avesse le gambe, passando da uno cronometro che può fare comunque non a blocco, diciamo, potrebbe essere una tappa dove Thomas potrebbe anche perché già comunque in Liguria ha fatto secondo l'altro giorno all'Appennino, chissà che non riusciamo a toglierci quello zero che abbiamo dall'81 nelle caselle vinte di tappa al Giro d'Italia, perché a parte i bei risultati di Adriano e la maglia rosa, cioè, torniamo a Claudio Torelli per vedere un corridore di casa vincere una tappa, quindi insomma
45 anni fa.
Sono tanti. Si vinse Rastelli, poi una tappa, però
sì, per lui tecnicamente è piacentino.
È piacentino, pur essendo trapiantato a Busseto, però è chiaro che lo considerano piacentino.
Allora, ci chiedono cosa può fare Milan.
Milan l'altro giorno Milan la volata l'aveva anche impostata bene, poi si è trovato con gli ultimi 200-300 metri di strada sconnessa col pavè, eccetera. È chiaro che si è visto proprio che lui a scaricare potenza su quel sottolato ha fatto fatica e l'hanno rimontato. Io credo che arrivi la vittoria, perché insomma, ragazzi, a vantaggio e potenza Milan non ha niente da invidiare a nessuno, quindi secondo me arriva, cioè, non mi viene da dire che possa arrivare già oggi, ma io penso che deve solo prendersi le misure.
Speriamo che arrivi una vittoria italiana, perché l'anno scorso abbiamo rischiato.
L'anno scorso è stata lunga, è stata un'agonia abbastanza lunga, quindi...
Alessandro, visto che siamo di corsa, ma voglio farti parlare di questa cosa, perché c'è un appuntamento anche col Giro d'Italia femminile poi nel comune di Sorbolo.
Qui da noi.
Tu sei il presidente del comitato Tappa, giusto?
Sì.
Ti tocca.
Grazie a Nicola Cesare, insomma, il Giro parte da Sorbolo, arriverà il giorno prima, il 4 giugno, a Brescello, da Ala, e il giorno dopo partirà da Sorbolo alla volta di Salice Terme. Sarà un giro che tecnicamente, con la presenza di Longo Borghini e Vollering soprattutto, è bello da vedere, credo ci sarà anche Lorena Vibes, tra l'altro, visto che ha sciolto le riserve, è un giro bello e tecnicamente di valore altissimo, diciamo, di livello altissimo, perché comunque sì, mancherà probabilmente Ferran Prevone via Doma, però comunque sarà un giro di altissimo livello e molto duro, anche perché ci sono un paio di tappe che sono
sarà una
sono
festa
top.
Lì a Sorbolo, dal centro di Sorbolo, giusto, la partenza?
Sì, partiremo a Piazza Libertà indicativamente attorno alle 12.45, quindi sensibilizziamo tutti anche al fatto che il 5 giugno, che è un venerdì, ci sarà una chiusura strada, eccetera, e fra l'altro ci saranno diverse inaugurazioni, ci saranno tanti bambini perché è anche l'ultimo giorno di scuola, quindi ci saranno tanti bambini in piazza. Partiremo attorno alle 12.45. La tappa si svilupperà poi nell'intero territorio di Sorbolo Mezzani, passando da Mezzano Inferiore, prima da Coenzo, Mezzano Inferiore, facendo la famosa Food Valley Bike, che vede già una cronometro fatta tanti anni fa, cioè tanti, relativamente pochi anni fa, su quel territorio. Food Valley Bike, rientreremo poi per andare verso Parmetta, Mezzano Superiore, poi Colorno, tra Casali, eccetera, fino a lasciare il territorio di Parma alla volta di Salice Terme. Credo che sia una bella occasione per vedere da vicino le atlete, perché comunque si parla di una ventina di squadre tante squadre a livello internazionale.
Bel evento, grande evento a Sorbolo, 5 giugno. Alessandro Freschi ti saluta il nostro amico Luca, che
grazie,
lui è sempre presente. Luca,
mille.
Vai il 5 allora a Sorbolo. Grazie Alessandro.
Ciao,
e
Luca.
A presto, in bocca al lupo.
Grazie mille. Ciao Alberto, ciao a tutti, grazie.
Allora, ultimissimo messaggio di Scaroni, meno male che non c'è Pogacar, altrimenti ciccia, sì, sono d'accordo Davidone, non c'è niente da vedere ormai quando c'è Pogacar, bravissimo, però cannibalizza tutto. Siamo alla fine, vi ricordo alle 21 c'è calcio e calcio, domani ancora ovviamente c'è palla in tribuna e scopriremo andare stasera quando si giocherà questa benedetta Como Parma. Grazie a Simone Taccolini in regia, grazie a voi per averci seguito, ciao a tutti.